DAC Meeting, torneremo sicuramente a parlarne anche nelle prossime puntate delle dita nella presa. E con questa doverosa e felice comunicazione io passerei al prossimo argomento, che è invece molto lontano dall'Italia.
Sì, parliamo di un paese che devo dire che no, generalmente non è uno dei nostri preferiti. Noi ogni tanto siamo fissati e parliamo con quello che succede in Cina, quello che succede negli Stati Uniti, la Russia, sono paesi che diciamo ci piacciono perché ci offrono tanti spunti. Oggi parlo di un paese che diciamo di spunti ce ne dovrebbe offrire, però in genere
forse.
Sì, tanti, ma in genere non ne offre tantissimi, anche se devo dire anche l'ultima puntata ne abbiamo parlato,
non ricordo nulla, però questo sono
perché
questo sono io, no? Non è,
no,
sono io, non
parlato
sei tu.
Perché era uno dei paesi in cui c'è il maggior numero di bioreattori per la produzione di vaccini.
Ah già, è vero,
se ti ricordi.
Certo.
In realtà ci sono tante altre cose, che è un paese bello grosso, ed è l'India.
Infatti l'India è un paese diciamo grande e complesso, e che oggi con una storia diciamo legata alla stretta sui social network, magari proveremo anche a raccontarvelo, non in generale perché mi manca la competenza, però almeno alcune caratteristiche chiave per quanto riguarda il modo in cui il governo indiano si relaziona col digitale, che forse ha a che fare col motivo per cui lo consideriamo di meno, e che non è simile né agli Stati Uniti, né alla Russia, né alla Cina, né all'Iran. È un caso molto diverso e magari fa meno notizia, ma di cose interessanti ce ne sono. Partiamo con la notizia, anzi partiamo con una non notizia. In India al governo, forse lo sapevate già, c'è ed è insomma molto forte nel un po' in tutto il paese purtroppo, il partito ultranazionalista indù. Quando dico ultranazionalista è proprio ultranazionalista, diciamo a livelli che forse in Europa comunque non si vedono, cioè, da nessuna estrema destra.
Sì, diciamo che a livelli che in Europa probabilmente si sono visti, ma per fortuna ormai sono decenni e decenni che non si vedono più, perché il partito il BJP, il partito nazionalista indù, è un partito nazionalista religioso. Cioè è uno di quei partiti che mette insieme il nazionalismo puro, tradizionale, con una visione estremamente legata alla religione della società. Diciamo che se dovessi pensare a un partito italiano che ha la stessa connotazione, potrei pensare forse a Milizia Cristi o a Forza Nuova, cioè queste sono posizioni, quindi diciamo sono partiti a cui noi non siamo abituati. Cioè noi non, quando io almeno penso a Narendra Modi, il primo ministro indiano, non penso onestamente
a Salvini,
penso a qualcosa di molto peggio. Diciamo che la situazione che c'è in India è una situazione che in alcuni casi si può considerare poi chiaramente assurda, nel senso che abbiamo al potere una filosofia che è quella dell'Hindutva, che è sostanzialmente una filosofia che parla del fatto che la civiltà indiana primeggia su tutto. E da cui ci sono tutta una serie di cose anche ridicole, nel senso che diciamo giusto per nominarne alcune, nei libri di testo indiani stanno spuntando vari libri di testo indiani che vengono dati spesso nelle scuole, in cui sostanzialmente si parte dalla teoria che nell'epoca vedica, cioè l'epoca diciamo della genesi della religione indiana, quindi stiamo parlando di epoche migliaia prima del 1000 avanti Cristo, sostanzialmente quasi qualunque cosa, tipo i vaccini, tipo il volo, tipo tutte le scoperte moderne, sarebbero state fatte da quei personaggi che sono quelli della mitologia indù. Questa cosa viene studiata come dato di fatto in molte parti dell'India, perché fa parte appunto della filosofia indutva, che si diciamo, è quella al potere al momento e che stanno cercando di diffondere sempre di più. Giusto per dire, qua c'avevo qualche esempio davanti con un meraviglioso progetto del 7000, di 7000 anni fa, in cui ci sarebbe una specie di elicottero o aeroplano vedico, come chiamano, che viene insegnato in India a essere la prima forma di volo che è stata fatta. Ovviamente 7000 anni fa non c'è nessuna prova, però ci sono delle cose scritte nei testi religiosi indù che farebbero lontanamente pensare che
il culto di Leonardo da Vinci qui è, senso, è una schiappa.
Sì, infatti sono schiappe, perché almeno Leonardo da Vinci, cioè il disegno era un progetto, era un almeno quel disegno era un progetto, non era una cosa vagamente riportata da cose che letteralmente significano tutt'altro.
Comunque, e come spesso accade, i partiti reazionari, per motivi, diciamo, che adducono anche molti motivi religiosi, poi tirano in ballo questi motivi religiosi, ma insieme chiaramente ad una reazione, diciamo, di carattere più sociale e dagli interessi ben più chiari e molto più concreti, diciamo, sì, diciamo anche da non esperti della mitologia.
Diciamo che la morale e la mitologia servono per attirare i voti, i voti poi li usi per qualcosa di più concreto.
E giusto, insomma, appunto, per mantenere un clima autoritario nel paese, un passaggio che stanno facendo è quello di restringere l'utilizzo dei social media. In quale maniera lo stanno restringendo? Beh, con una legge che impone ai social media vari obblighi, di cui uno di questi è di carattere, direi, strettamente morale, o almeno molto morale,
moraleggiante, oserei dire, più che morale,
che è quello di censurare entro 24 ore ogni contenuto in cui c'è un individuo che commette atti sessuali. Okay, quindi
stiamo parlando della patria del Kama Sutra, testo religioso, quindi quello si può fare vedere perché è religioso,
Quindi, quello si può far. Vabbè, quello che c'è un individuo specifico, vero?
No, quello ovviamente non sono cose specifiche. Però invece una cosa, un atto sessuale entro un giorno deve sparire. Ma come altre, l'atto sessuale è soltanto una di queste cose. Perché
non
poi
solo entro un giorno deve sparire, ma chi gestisce i social media ha anche l'obbligo di mantenere tutti quanti i dati utili all'autorità per poter identificare la persona che lo ha pubblicato. Quindi, capito, una stretta del genere è chiaramente discende dall'ispirazione religiosa, ma ci si allarga anche oltre a questo.
Sì, perché poi ovviamente, diciamo, parti con una cosa e poi ti allarghi, perché se è vero che un giorno è in automatico per gli atti sessuali, se invece dei contenuti a caso che non hanno atti sessuali ma che sono sottoposti a un ordine devono essere rimossi, di un ordine legale di rimozione, devono essere rimossi entro 36 ore. Quindi, diciamo, siamo passati un giorno e mezzo.
Quindi, ma ordine legale di rimozione per un ventaglio di motivi che non è elencato, chiarito, non è che c'è scritto e oltre a questa sugli atti sessuali ci sono anche altri atti che noi reputiamo da censurare, sono, non lo so, no, incitamento a tale reato, non c'è
scritto niente.
In generale, se abbiamo deciso che lo devi togliere, lo devi togliere
entro 36 ore e entro 72 ore, si allunga un po' il tempo, però comunque, come vedete, rimangono cose strette. E da quando ricevi una richiesta devi fornire, sei obbligato a fornire assistenza fornendo le prove o tutte le informazioni su incidenti collegati alla cybersicurezza. Quindi, diciamo, siamo su un altro un'altra forza, cioè sostanzialmente quello che stanno facendo è una forma di stretta sui social network, che non è una stretta, diciamo, fatta con l'ascia come quella cinese, a voi non deve passare più niente che noi, il grande firewall, no, una cosa del tipo, appena non vi diciamo, voi sull'attenti obbedite.
E vedremo, insomma, mentre andiamo ad aprire questo argomento, quali sono poi i motivi profondi per cui si fanno queste scelte anche in termini di controllo. La notizia che, insomma, se la cercate, la trovate su molte testate giornalistiche, è che Twitter sembra essere un po' lenta forse nell'applicare queste ciò che la legge gli impone.
Sì, diciamo che allora, i target giusto ovviamente erano tre. I target principali.
Perché si dice social media, ma poi in realtà
Facebook, Twitter e WhatsApp. Quando hanno pubblicato questa legge, che è
Facebook
stata
e WhatsApp sono la stessa cosa.
Sì, vabbè, hanno pubblicato questa legge che era a febbraio. Facebook ha detto subito che avrebbe diciamo, dato i dettagli, avrebbero studiato questa legge appena i dettagli fossero stati pronti, eccetera. WhatsApp non ha dato un commento ufficiale, ma tanto poi è proprietà di Facebook, quindi Twitter hanno detto pure che hanno fatto un comunicato proprio pensiamo che questa regolazione possa essere benefica per quello che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini e rinforzi le libertà online. Questo è il comunicato di Facebook, liberamente tradotto da me in questo momento.
Che rinforzi le libertà online.
Sì, però fatto sta che mentre questo è assolutamente come dire diplomatico. Fatto sta che mentre Facebook diciamo non si è più sentito parlare, nel senso evidentemente il governo indiano beneficia della diciamo dell'aiuto di Facebook, Facebook ha sostanzialmente obbedito, come anche diciamo ovviamente c'erano anche altre cose, altre piattaforme, altre cose in cui non ci sono stati casi particolari. Nel caso di Twitter, dopo questo statement così diciamo etereo sulle libertà online, qualche mese dopo, per la previsione del mese scorso, da Twitter è uscita la notizia che a Nuova Delhi una squadra speciale della polizia indiana è entrata, ha fatto irruzione nel quartier generale indiano di Twitter. Questa mossa è stata questa cosa è successa appena tre giorni dopo che Twitter aveva marcato come manipulated media, quindi come sostanzialmente non proprio manipulated media, non proprio fake news, ma quasi fake, cioè vuol dire che tu hai alterato la notizia, una serie di tweets di sei persone del BJP, del Bharatiya Janata Party, del partito sostanzialmente che parlavano,
il partito del governo
che parlavano, che accusavano il congresso, il partito del congresso, per intendersi sarebbe il partito di Gandhi e Nehru, quello che ha governato l'India per un sacco di tempo e che ora diciamo è caduto molto nella situazione politica indiana, di complottare contro il ministro Modi perché criticavano diciamo le misure che erano state prese durante la seconda ondata della pandemia coronavirus, per intendersi quello di dire agli indiani che potevano farsi il bagno in 900.000 sul Gange poco prima della seconda ondata, perché quella era una cosa sacra e gli dèi non avrebbero permesso il diffondersi del virus.
Quindi insomma arriva insomma la polizia negli uffici di Twitter e Twitter lo riporta chiaramente come un'intimidazione, che in effetti è difficile vederla in qualsiasi altro modo. La polizia dal canto suo dice che si trattava di un modo di verificare che le norme che gli avevano chiesto fossero messe in atto. Non c'è chiaro
norme anti-Covid anche norme anti-Covid, praticamente il avevo letto un'altra cosa.
Le norme in questione si stavano applicando le norme di cui stiamo parlando, quelle che, come dice Facebook, migliorano la libertà online. E non c'è chiaro come entrare in un ufficio ti permette di capire se questo sta avvenendo, ma insomma, è evidente che qui c'è un gioco delle parti.
Sì, leggevo che una delle cose che era stata contestata era a proposito di un tweet in cui praticamente i deputati del BJP accusavano i membri del congresso, del partito del congresso, di dare favori medici speciali ai giornalisti affetti dal Covid. Quindi diciamo che poi si è scoperto essere ovviamente tutto falso. Ovviamente ecco. La polizia di Delhi non ha commentato la cosa, diciamo, da fonti esterne, anche se è girato direttamente il video di quello che è successo. Twitter ovviamente ha detto che era chiaramente un'intimidazione, e che era causato dal fatto che loro non hanno voluto bloccare, che oltre alla storia dei video manipolati dal partito del congresso, non hanno voluto censurare alcuni tweet che appartenevano a giornalisti, attivisti e politici nel paese, nonostante ci fosse l'ordine del governo e nonostante avessero ricevuto una minaccia da parte del ministro della tecnologia indiano, mi pare, sì, che aveva minacciato sostanzialmente i funzionari di Twitter di averli incarcerati se non si piegavano alla linea del governo.
Nel frattempo un'altra minaccia che arriva, un po' meno grande ma comunque importante, anzi forse si dimostrerà più efficace, è che sempre dal governo mi dicono: va bene, allora noi facciamo azione legale proprio contro, appunto, contro i capi esecutivi. Sì, no, forse è la stessa notizia che avevi appena dato tu. E alla fine questo ha un effetto, perché Twitter annuncia il blocco di 500 account e riduce la visibilità di alcuni hashtag in India, come richiestogli dal governo. Molti di questi account erano collegati alle proteste di agricoltori e contadini sulle riforme per quanto riguarda l'agricoltura che stavano avvenendo. E poi Twitter in parte riprenderà la sua decisione, quindi risbloccherà alcuni di questi account, poi chiarirà che gli account bloccati sono bloccati solo in India, ma fuori dall'India sarebbero rimasti visibili, il che per la verità non mi sembrerebbe una gran consolazione. Stai a fare la protesta in India, vieni censurato in India, cioè che me ne frega di essere però visibile a uno in America. Temo ci sia dell'americacentrismo in questo. Sì, ma non ti preoccupare, noi negli Stati Uniti ci vediamo.
Leggerissimo, diciamo. Però evidentemente questa cosa non è stata diciamo ben recepita dal governo indiano. Evidentemente a loro l'americacentrismo non li ha colpiti, forse li volevano chiusi ovunque. Perché comunque giusto la settimana scorsa di nuovo il governo indiano ha attaccato Twitter, sempre nella persona del ministro dell'infrastruttura tecnologica, che diciamo sto cercando da mezz'ora come si chiama, ma non riesco a trovarlo, quindi niente, ve lo tenete, il ministro X, che è sostanzialmente dicendo che Twitter ha sfidato il governo, usando proprio termini ben chiari, ha sfidato il governo e non ha adempiuto alle regole per le infrastrutture tecnologiche del paese. Proprio bello, liscio, chiaro, senza dubbi.
Insomma, quindi, penso che... Ah no, vai.
Sì, e quindi sostanzialmente, anche se, diciamo, non è così chiaro, sembra che l'idea del governo indiano sia di togliere a Twitter lo status di intermediario.
Lo status di intermediario è molto importante, cioè è un concetto cruciale, perché qual è il punto? Diciamo che se uno è un intermediario, ospita di fatto account di altre persone, ma quello che queste persone scrivono non è propria responsabilità. Quindi diciamo che qualcuno scrive, non lo so, un contenuto inneggiante al terrorismo, una violazione del copyright, anche una semplice diffamazione, Il sito che contiene queste cose è considerato solo un intermediario, e se è considerato solo un intermediario, allora poi non è che deve rispondere di diffamazione. Viceversa, ha degli altri obblighi, ha degli obblighi per quanto riguarda però la rimozione di questi contenuti. Quindi gli viene detto: vabbè, ok che la diffamazione non l'hai fatta tu, hai solo spiato il contenuto, però puoi appunto avere questi obblighi di rimozione rapida dei contenuti, però non ce la prendiamo con te per diffamazione perché non l'hai scritto tu. Togliere lo status di intermediario vuol dire invece che poi ogni volta che c'è qualcuno che lo puoi accusare di qualche legge contro la morale per contenuti sessualmente espliciti, per le accuse al governo, per vilipendio di qua, per calunnia di là, tutte queste accuse poi ricadono sotto ai responsabili legali dell'azienda stessa. Quindi ecco, questa perdita dello status di intermediario non è per niente una sciocchezza, è una minaccia bella grossa.
Sì. Quindi dopo averli minacciati, Ravi Shankar Prasad, finalmente ho trovato il nome del ministro delle infrastrutture tecnologiche,
come tutti quanti a casa ricorderanno,
comunque tutti ricorderanno, certo, ventila questa minaccia. Ora va detto, il ministro non ha detto che Twitter ha perso il suo status di intermediario, però un governo, un ufficiale governativo del ministero ha detto che Twitter potrebbe non essere più non avere più i requisiti per avere l'esenzione dalla responsabilità.
Vabbè, ah, quindi
che,
ha detto.
Significa che anche se non gli ha detto che ha perso il suo intermediario, sostanzialmente
gli ha detto che l'ha perso.
È come se l'avesse perso. Quindi notare questo, probabilmente il fatto che è un paese con
British britishizzato, insomma, sì, chiaramente comunque, loro malgrado.
Sì, comunque che questa cosa che il ministro non dice una cosa, il funzionario dice una cosa senza dirlo, parla degli effetti senza parlare della causa, sembra tanto.
È alla voce understatement, penso.
Sì, understatement, esatto.
Penso nel dizionario sta questa parola qui.
Quindi praticamente
quindi insomma, diciamo, si susseguono minacce, Twitter cerca vagamente di resistere, ma piano piano riconcede, vediamo un po', no, quali dovranno in qualche modo accordarsi, è evidente.
Sì, sì.
Ecco, una cosa che credo, no, viene subito a chiedersi è: loro stanno facendo delle accuse anche abbastanza grandi, non delle accuse, delle minacce anche abbastanza grandi dal governo a Twitter.
Tra l'altro parlando chiaramente di sfida, cioè nel senso, dal punto di vista del mio ministro ha detto chiaramente che Twitter sta sfidando il governo.
Sì, esatto, non mettono nemmeno davanti, no, un ricorso alla magistratura. Insomma, stanno facendo la voce grossa dal governo, ma non stanno dicendo: allora noi vi cacciamo dal paese. Cioè, e quindi forse vale la pena di spiegare a chi ci ascolta come mai l'India, che è un paese di 1,5 miliardi di abitanti,
no, 1,2 miliardi, sì,
1,2 miliardi di abitanti, pare. Un paese che sforna ingegneri informatici in non solo in quantità enorme, perché sono tanti in totale, ma proprio in percentuali molto grandi, è uno dei punti importanti della produzione informatica, considerato anche abbastanza per ottica colonialista di serie B, ma non poi in fondo non è che non ha la qualità, le capacità tecniche, cose così, per avere una grossa industria informatica. Però evidentemente non l'ha, perché se ce l'aveva forse un governo del genere la utilizzava come asso nella manica, diceva: sai che c'è Twitter, quasi quasi mi hai rotto, io ho il Twitter mio, e aveva un'arma in più con cui fare minaccia.
Diciamo che noi, per dire questa cosa, ci ispiriamo a un altro paese che di abitanti ce l'ha 1,3 miliardi, mi pare, tre. Comunque, diciamo, ormai si stanno sfidando sul tetto del numero di abitanti del mondo.
Ma la crescita ce l'ha l'India, eh?
La crescita maggiore ce l'ha l'India, sta accelerando l'India molto di più. Però, diciamo, la Cina, da questo punto di vista, è stata molto più cristallina. O obbedite o siete fuori. WhatsApp, niente. C'ho WeChat. Facebook, ok, Google, ok, va bene, col firewall, fate quello che diciamo noi. Apple, ok, li potete vendere, ma con quella cosa, i nostri requisiti, altrimenti ve li tenete. semplicemente.
Caso non uguale alla Cina, ma diciamo comunque utile per il confronto con la Russia, va fatto. Qual è la politica su internet della Russia? È una politica di tentativi parziali di autarchia, in cui stanno chiaramente facendo delle prove tecniche per avere un'apertura non piena con internet, perché un'apertura gli serve, perché ormai internet è troppo centrale per le transazioni economiche. Però qualche cosa di parziale, stanno evidentemente tentando la capacità di fare qualcosa che magari non sia a livello cinese, ma comunque la capacità di staccarsi piano piano quando gli serve e comunque di avere quell'asso nella manica. Mi viene da dire, tra l'altro, che forse nel caso della Russia l'argomento prevalente potrebbe essere ulteriormente alla censura, di cui, nel senso, come dunque in Russia hanno già fatto molto per contenere la libertà e altri.
La Russia c'è una tradizione, da quando si chiama Russia c'è una tradizione di contenimento della libertà dei cittadini, diciamo.
Sanno già il fatto loro, ma diciamo, nella Russia penso che sia molto importante anche l'aspetto militare da questo punto di vista, cioè il sapere che in Russia, se i paesi esterni li vogliono minacciare attraverso la perdita, l'esclusione da servizi web, questo non gli deve fare paura, perché sono in grado di fare, c'è proprio l'autarchia, no? Cioè dire, io, se tu mi fai guerra, io non è che poi perdo il grano perché il grano me lo dai tu, no, io c'ho tutto. Questo tipo di concetto. E vale la pena anche di fare un confronto, che invece è molto diverso, ma sempre per chiarezza, con l'Iran. L'Iran invece è isolazionista
anche involontariamente da alcuni punti di vista,
In un certo senso sì, nel senso che ha divieti di export questa
parte. Sì, che c'ha, cioè, come si chiama, gli embarghi assortiti.
Sì, no? Sì, esatto, sì, degli embarghi di nature strane, che però comunque sono importanti, ma comunque ha seguito una linea di isolazionismo e di dire vabbè, pazienza delle transazioni economiche, noi ci seguiamo da tutto e ci abbiamo i fatti nostri nel paese nostro e abbondiamo nel chiudere, ecco, no? Vanno chiaramente in quella direzione, chiudo anche di più del necessario, pazienza se perdo in capacità economica. L'India non è nessuno di questi quattro paesi e non assomiglia davvero a nessuno di questi quattro, e direi in buona parte per dei motivi che sono
storici.
Storici, giusto, e economici.
Storici, economici, io lo metto molto storico dicendo solo una cosa, come per quanto nessuno di quei quattro paesi che abbiamo detto noi, forse tranne la Russia, sia mai stata una grande potenza economica mondiale.
La Cina si accinge ad essere,
diciamo
anche lo è già, dai.
Nella storia non lo sono mai stati, no. La Cina si accinge ad esserlo ora, però si tratta, tutti gli altri erano paesi che non sono mai stati colonie di nessuno.
Certo, e invece, questo si nota.
Invece l'India è stato un paese che ha vissuto, diciamo, è stato forse uno dei primi paesi della zona eurasiatica a fregiarsi dell'onore di diventare almeno a pezzi colonia di un paese europeo, cioè dell'impero britannico. E l'India, diciamo, da molti punti di vista mantiene, diciamo, rispetto a tutti questi altri paesi che abbiamo nominato, mantiene un livello di connessione con il resto del mondo, col mondo occidentale in particolare, estremamente elevato. L'India non è un paese autarchico, che ne dicano i governanti, soprattutto quelli del BJP che vorrebbero tanto l'autarchia, e loro si ritrovano in un paese che però negli ultimi secoli tutto ha fatto tranne che politiche autarchiche, cioè un paese che ha vissuto tantissimo e anche perso tantissimo, cioè si è fatto sfruttare tantissimo dal commercio internazionale, ma sostanzialmente alla fine ha cresciuto un'economia che è estremamente integrata a livello internazionale. L'India è la patria dei servizi di assistenza, se vogliamo dire così, dei call center, delle chat. Se voi andate, io mi ricordo quando utilizzavo spesso, diciamo, cose lavorative, utilizzavo spesso i servizi di chat perché mi scocciava parlare al telefono e preferivo la chat, e molto spesso alla chat mi rispondevano in inglese società americane, mi rispondevano Jamal, mi rispondeva Pratel, eccetera eccetera, nomi chiaramente indiani che non erano indiani che stavano negli Stati Uniti, anche perché io spesso li contattavo a ore in cui negli studi dormivano, che molto spesso erano indiani che stavano in India e che forniscono servizi di assistenza per tutto il mondo.
Certo, e appunto, come dicevamo, quindi l'India, se da una parte ha visto continua di fatto appunto a svolgere un ruolo subalterno nell'economia, e questo si nota appunto anche nella anche non capacità di cioè nella mancanza di strumenti di, diciamo, anche di indipendenza, cioè nonostante abbiano una grossa industria informatica, questa industria non ce l'hanno veramente, nel senso che è lì ma è quasi tutta quanta di capitale straniero e quindi non gli fornisce una risorsa grossa.
E anche quando è di capitale indiano comunque è estremamente integrata. Ricordiamoci che comunque le industrie indiane esistono grosse, cioè giusto per fare due nomi, non so, la Tata è un'enorme casa automobilistica, certo, che per intendersi possiede la Land Rover, nonché altre case britanniche che non mi ricordo quali sono, direi la Jaguar ma non ne sono sicuro. Comunque quindi soldi la compagnia c'è, però appunto è integrata. Tra gli acquirenti dell'Ilva, non mi ricordo se sono quale, se era questa la cordata o quella che ha vinto l'altra cordata, c'era un grossissimo, c'erano dei grossissimi industriali indiani, dell'acciaio indiano. Quindi comunque i capitali ci sono, però appunto l'India non ha un'economia autarchica, non ha l'economia cinese del produci in loco ed esporta. Ha un'economia che è comunque più integrata, forse possiamo dire anche che più simile a quella dei paesi occidentali. Per cui loro non si possono permettere una vera autarchia. Loro non possono dire a Twitter o a una grandi società americane: ok, o fate come diciamo noi o vi chiudiamo. Come del resto non se lo potrebbero permettere se diciamo in un momento di desolazione massima in Europa vincessero a raffica Salvini, la Le Pen, Vox in Spagna e cos'è. Comunque l'Europa non si potrebbe permettere di dire o fate come diciamo noi o chiudo l'accesso a Facebook o robe del genere, perché noi non siamo in grado di avere un sostituto, perché non abbiamo un'economia in grado di fare autarchia, che ne dicano gli autarcofili che girano nel appunto nel mondo, in Europa e come in India.
Sì, e quindi insomma vedete come anche no, le strade della censura, del controllo hanno tanto a che fare con la capacità di esercitare questo controllo, che è una capacità con molte virgolette industriale, diciamo che la presuppone una capacità industriale. Senza di questa capacità ci si può fare la voce grossa, si può fare la multa, si può fare la minaccia di arresto, ma tanto siamo,
ecco. Sì, lo scopo sostanzialmente è alla fine è un accordo. Loro vorrebbero un accordo come quello che sono stato fatto anche con altri paesi, perché molti di queste piattaforme l'hanno fatto, in cui sostanzialmente viene dato una maggiore seguito alle richieste del governo, cioè che queste società si mostrino accondiscendenti e pronte a condividere i loro dati con il governo indiano. Reazione di Twitter. Per ora niente, nel senso di nessuna reazione clamorosa, anche se ci sono delle società indiane, cioè gruppi indiani di libertà su internet che stanno già contestando il fatto che queste cose che fa il governo in realtà sono tutte cose che dovrebbero passare da corti, cioè nel senso da tribunali. Perché una cosa è fare la legge, ok, il governo ha fatto la legge, ora il governo dice che Twitter è inadempiente, no, dovrebbe essere un tribunale a dire che Twitter è inadempiente. Il governo casomai può denunciare questo fatto, non può fare l'azione prima che si è dimostrato che è vero che Twitter è inadempiente. Infatti giusto per dire, visto che non ne abbiamo parlato, anche quelli che sono stati zitti all'inizio, dobbiamo ricordare che WhatsApp, zitta zitta, è andata direttamente dall'altra parte e sembra che abbia denunciato il governo indiano accusandolo di eccedere i suoi poteri legali, sostanzialmente facendo delle regole che avrebbero forzato WhatsApp a rompere la crittografia end-to-end, che è il modo con cui funziona.
Quindi WhatsApp ha applicato quello che la legge gli diceva, ma poi lo ha denunciato perché reputava questo atto, cioè, come dire, un atto a cui obbedire, ma non legittimo.
Sì, non era nelle
prerogative del governo
di fare una cosa del genere. Andremo a vedere, staremo a guardare, però diciamo è interessante questa cosa, perché qua stiamo vedendo come un paese che si vuole, che si sta spostando verso un sistema di governo sempre più destroide e paradittatoriale, diciamo, non proprio dittatoriale, comunque molto conservatore, molto con diciamo in quelle tendenze, sta affrontando, come dire, lo scontro con i giganti del web.
E allora andiamo con uno stacco musicale e dopo troppo tempo in questa trasmissione a riecco i Dead Kennedys.
Sorry, but you no longer need or want or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that we, the human being, are now obsolete? And there's nothing in hell will let you do about it. So it's good for you. Make a good deal. How does it feel to shit out of ass and throw in the cold like a piece of trash?